E quindi entriamo al centro del discorso. Allora, io affronterò per macro argomenti l'oggetto del libro, anche perché se poi siete interessati il libro lo leggete, quindi avrete modo di approfondire in maniera specifica le tematiche trattate. Io partirei in maniera un po' così amichevole la discussione, ponendo a voi un quesito. A me piace molto la toponomastica, cioè interrogarmi sul significato delle strade, dei luoghi che molto spesso sono vissute dalle persone senza sapere di cosa si tratta. Allora io vi pongo tre elementi su cui riflettere, tre luoghi di Roma che conoscono tutti, che tutti frequentano, non dico quotidianamente, ma poco ci manca, e partirei da Piazza dei Cinquecento. Piazza dei Cinquecento, secondo me, è la piazza più popolare di Roma, cioè ci passano la stazione Termini, autobus metropolitano, quindi chi non ci passa almeno una volta alla settimana alzi la mano. Ecco, io sfido voi a dirmi chi sono questi 500, cioè perché si chiama Piazza dei 500, ecco. Esatto, perfetto. Quindi capiamo intanto. Ecco, partiamo da Dogali. Ecco, Dogali è stata una battaglia rovinosa per l'Italia del lontano 1887, in cui l'Italia ha avuto la prima esperienza catastrofica con l'Etiopia. E i 500 di cui si parla sono 500 i soldati italiani che sono morti. Secondo la propaganda dell'epoca, e la propaganda anche successiva, sono stati trucidati dalle orde barbariche degli etiopi, furenti, eccetera. E quindi che è successo? Che non solo si è fatta una piazza in onore di questi 500 caduti, una piazza che tra l'altro in origine era molto più piccola della piazza attuale, perché la piazza attuale come la conosciamo adesso con i capilinea degli autobus non c'era, la stazione Termini arrivava molto più avanti, diciamo quella che è attualmente via Luigi De Nicola, quella quindi proprio davanti alla Terme Diocleziano, era quella la piazza dei 500, quindi la stazione Termini arrivava proprio abbondantemente oltre i capolinea dell'autobus, e quindi lì c'era questa piazza dedicata a questi 500. Ma non ci si ferma soltanto alla piazza, perché viene fatto anche un monumento. Ecco, questo monumento dove sta oggi? Ecco, questo monumento con tutti i nomi dei 500 caduti di Dogali sta a 100 metri da Piazza dei 500, ossia nei giardinetti assolutamente trascurati, assolutamente sporchi, dietro alle bancarelle dei libri, che sta appunto tra Piazza dei 500 e Piazza della Repubblica. Ecco, questo monumento, tra l'altro c'è anche uno degli obelischi di Roma sopra questo monumento, ha una sorta di gradino attualmente vuoto. Ecco, fino a periodo della Seconda Guerra Mondiale c'era una statua di un leone di Giuda. Allora, per chi non lo sa, il leone di Giuda è il simbolo dell'Etiopia, che risale alla tradizione ebraica, della comunità ebraica etiope, quindi diciamo è uno degli elementi simbolici più importanti dell'Etiopia di ieri come di oggi, tant'è che sta nel simbolo, nello stemma, ma anche nella bandiera. E questo leone fu trafugato come preda bellica appunto durante la guerra d'Etiopia, 35-36 di cui parla il libro, e fu restituito all'Etiopia dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché appunto il trattato internazionale, il trattato di pace di Parigi del 47 prevedeva appunto la restituzione di tutti quanti i beni sottratti in maniera arbitraria alle varie potenze. Quindi diciamo, se era stato rubato cose in Grecia dovevano essere restituite, o oltre all'aspetto proprio territoriale, eccetera. E qui arriviamo quindi a capire come noi abbiamo una piazza che si è dedicata a questi 500, quindi c'è un elemento che torna fino ai giorni nostri, e capiremo come questi 500 hanno un peso anche nella tradizione che ci porta alla guerra d'Etiopia. E però ci porta sicuramente un altro elemento, cioè abbiamo restituito questo leone, ma non abbiamo restituito un'altra cosa, almeno all'epoca non l'abbiamo restituita, la famosa stele di Aksum. La famosa stele di Aksum che si trovava fino a 15 anni fa accanto alla FAO. La settimana scorsa hanno fatto il Family Day al Circo Massimo. Ecco, se il Family Day fosse stato fatto 15 anni fa, avremmo avuto le fotografie con dietro la gente con la stella di Aksum, che per altri 50 anni, sì, circa 50 anni dopo la fine della guerra, ancora stava accanto alla FAO. Questo non entro nel merito delle polemiche, andava restituita, in che modi, eccetera. Però per dire che ancora fino al 2002 nel centro di Roma c'era una stele che ricordava la guerra d'Etiopia, che ricordava l'occupazione italiana dell'Etiopia, ma che la maggior parte della gente che ci passava probabilmente non sapeva neanche che fosse, pensava che magari fosse uno degli obelischi dei egiziani che abbiamo per Roma. Quindi un altro elemento che ci fa tornare alla memoria queste vicende, anche se poi dopo, diciamo, ci sembrano così tanto lontane. Il terzo elemento della toponomastica è un'altra via importante. Chi non è mai stato all'ospedale San Giovanni, oppure chi non è mai stato davanti allo San Giovanni che c'è all'IMSS, ecco, quella è via dell'Ambaradam, questo nome così, via dell'Ambaradam, che ci richiama anche un detto, è successo un Ambaradam, che vuol dire è successo un casino, è successo che è successo una cosa, ecco, quindi che succede? Che ci troviamo di fronte a una via che è rimasta anche dopo il fascismo, dopo la guerra, con quel nome, tra l'altro quel nome venne cambiato nel 36, non so esattamente in che anno, diciamo, grosso modo dopo la guerra, perché prima si chiamava Via della Ferratella, che poi è stata spostata, praticamente quella che la Via della Ferra adesso è la parallela di Via dell'Ambaradam, in realtà Via della Ferra era Via dell'Ambaradam, che poi, diciamo, per il desiderio di sfoggiare questa battaglia, ecco, quindi come questa analisi di questi tre luoghi importanti di Roma, che sono conosciuti, che sono frequentati dagli stessi romani, sfuggono nel significato e quindi che ci riportano a capire quanto la guerra d'Etiopia, nonostante essere stata dimenticata dalla memoria, dalla cultura popolare italiana, comunque rimane concentrata, rimane permeata all'interno della stessa città di Roma. E quindi torniamo ai 500 di cui prima. Allora, l'Italia nella seconda metà dell'Ottocento, diciamo alla fine dell'Ottocento, gli ultimi 15 anni dell'Ottocento, concretizza in maniera importante la sua affermazione coloniale. L'Italia è sorta con il Risorgimento, con un'affermazione importante anche a livello popolare dei valori risorgimentali, e appunto tra il 61, grosso modo, e il 70, con la presa di Roma, ha costituito uno Stato unitario, diciamo, di un certo livello, quello che all'epoca si chiamava una media potenza, quindi un qualcosa che potesse affacciarsi sul Mediterraneo con un certo desiderio di affermazione. E quindi ecco come nasce l'esigenza di avere una dominazione oltremare. Come la Francia, come la Gran Bretagna, ma anche come la Germania, sempre nello stesso periodo, si stavano affermando, diciamo, in realtà la Francia e la Gran Bretagna già l'avevano fatto da almeno 50 anni, o comunque la stavano consolidando ancora di più, un impero oltremare, quindi coloniale in Africa, in Asia e anche negli altri continenti. L'Italia ha questa esigenza. E perché nasce il problema anche per l'Italia di natura coloniale? Nasce essenzialmente per due motivi. Allora, il primo è una questione proprio di prestigio. L'Italia ha raggiunto l'unità, si deve affrancare dal complesso di essere una potenza, cioè, o neanche una potenza, un medio paese, una media nazione all'interno del concerto europeo, quindi deve affermarsi, e per affermarsi c'è bisogno di un impero. Ecco, l'impero, che è un elemento che tornerà fino appunto agli anni 30, come un qualcosa che va sfoggiato. Alcuni parlano di lusso, ecco, e quindi arriveremo anche al concetto economico dell'impero, cioè l'impero è un elemento che fa guadagnare o che è una spesa, però una spesa necessaria? Ecco, questo è un elemento che poi capiremo meglio con l'evoluzione del libro e nell'analisi del libro. Ecco quindi come negli ultimi 15-20 anni dell'Ottocento c'è questa esigenza, e quindi si viene a costituire la prima colonia, la primogenita, come viene definita l'Eritrea, poi piano piano si forma la Somalia, che è una parte rispetto alla Somalia che poi dopo si costituisce, diciamo, nel secondo dopoguerra, ci si lancia verso una penetrazione più massiccia nei confronti dell'Etiopia. Però l'Etiopia è comunque uno Stato, non dico moderno nel senso che intendiamo noi, però comunque uno Stato che ha una sua componente nazionale ben definita, cioè ha un apparato che non si fa intimidire, che non si fa sconfiggere così a cuor leggero. Di conseguenza gli italiani prendono due belle batoste, una nell'87 appunto a Dogali, un'altra nel 96 ad Adua, e sono delle due batoste veramente pesanti, cioè non solo, diciamo, per quel momento fanno mettere da parte all'Italia l'esigenza di avere un impero, perché appunto l'opinione pubblica, cioè, capisce che sono delle cose costose, delle cose dove muore la gente, perché non è che si fanno così, a gratis, nel senso che si fa, si è perso, punto e basta, cioè gente che è morta. E soprattutto si capisce come probabilmente i problemi nazionali sono altri, quindi ci troviamo nell'ultimo decennio del secolo, quindi ci sono problemi sociali, problemi economici, cioè arriviamo con... Nel 1900 viene ucciso il re d'Italia, quindi noi stiamo parlando di problematiche di poco conto, quindi l'Italia affronta un periodo, diciamo che l'aspetto coloniale probabilmente può essere messo da parte. E quindi rimane questo elemento di mancata penetrazione in Etiopia e questo mito dell'Etiopia come qualcosa che bisogna vendicare prosegue nei decenni e creerà un certo malcontento, cioè un malcontento internazionale e un certo risentimento nazionale. Quindi una sorta di necessità di riprendere la questione in modo diverso proprio per riscattare queste sconfitte, per riscattare questi morti. L'Italia nel frattempo fa un'altra guerra coloniale, quella di Libia, tra alterne vicende, però diciamo, riesce a fermarsi quantomeno a livello internazionale sul territorio libico, porta avanti la prima guerra mondiale in maniera vittoriosa e quindi ci troviamo alle soglie degli anni 20 con l'affermazione a parte dal 22 del movimento prima e del governo fascista poi. E prosegue questo discorso coloniale. Diciamo che l'elemento, il fascismo in questo non fa una cesura rispetto al passato, l'elemento coloniale è un elemento persistente, cioè la necessità di avere delle colonie, un'affermazione oltremare è un elemento che già c'era nei governi liberali, appunto nell'11-12 non c'era certo il fascismo e l'Italia entra in guerra per la Libia. Durante la prima guerra mondiale, nonostante poi il mito della vittoria mutilata, l'Italia comunque ha come obiettivo quello anche di, oltre ai confini del Trento e Trieste, anche quello di penetrare in maniera più massiccia nel Mediterraneo, quindi continuano degli elementi propagandistici, degli elementi di sentimento condiviso sulla riaffermazione anche dei valori dell'antica Roma, cioè Roma ritorna in maniera graduale, rivendica l'impero, cioè Roma è stata, prima di essere la Roma cristiana, era Roma dell'antica Roma, dell'impero, quindi cioè, siamo figli degli antichi romani, quindi in qualche modo dobbiamo riscattare questa grandezza che ci appartiene, vediamo il Colosseo, vediamo gli altri simboli di questa affermazione anche culturale. Ecco quindi che l'aspetto culturale matura e dopo il primo decennio del fascismo che viene concentrato prevalentemente sull'affermazione interna del regime, quindi troviamo che negli anni 20 il fascismo opera in punta di piedi sull'aspetto internazionale, la politica diplomatica italiana è giocata di retroguardia, nel senso che il fascismo deve prima imporsi come regime al proprio interno prima di poter estendere la propria affermazione come Stato, come nazione all'esterno. Oltre al fatto che, per esempio, per rimanere in tema, negli anni 20 si continua a combattere in Libia, cioè la Libia, nonostante sia stata conquistata a livello diplomatico, ancora è un focolare molto acceso di resistenza, quindi l'Italia ha delegate da pelare non indifferenti in Libia, quindi non si può permettere il lusso di impegnarsi in qualcosa di altro sempre al di fuori dei propri confini. E quindi arriviamo agli anni 30. Gli anni 30 quindi si caratterizzano come la seconda fase per il fascismo di concretizzare questo mito anche guerriero che il fascismo stesso aveva alimentato nei primi suoi 10 anni. Il fascismo nasce essenzialmente come un'affermazione di alcuni valori della prima guerra mondiale, come per esempio il reducismo, il mito della vittoria mutilata, cioè il fatto che nonostante i 600.000 morti, nonostante la grande affermazione anche popolare della guerra, cioè chi è che non aveva vissuto la prima guerra mondiale, chi è che non aveva avuto almeno un morto in casa, e quindi cioè, era comunque un elemento, e perché si era combattuto per 3 anni e mezzo con sacrifici per ottenere Trento e Trieste? Sì, però forse non bastava, vedendo gli altri paesi, per esempio la Francia e la Gran Bretagna, che avevano ottenuto molto di più, anche sfruttando, se vogliamo, alcune debolezze dell'Italia. E quindi ecco il fascismo che alimenta il fatto di un revisionismo legittimo nei confronti dell'ordine precostituito uscito dopo la Prima Guerra Mondiale. E soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale esce fuori un'altra importante istituzione, ossia la Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni è un po' una sorta di utopia, quello che diciamo, è la madre dell'ONU, nonostante l'ONU oggi abbia ha sempre avuto grandi deficienze, perché essendo l'ONU costituita dagli stessi stati che dovrebbe regolare, chi controlla i controllori, cioè se gli stessi stati devono controllarsi tra di loro, va da sé che molto spesso l'interesse particolare prevale sull'interesse generale, ma ancora di più nella Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni era appunto il tentativo, dopo la Prima Guerra Mondiale, di instaurare un regime di giustizia sociale, internazionale, per risolvere possibili controversie internazionali, quindi evitare che si arrivasse alla guerra. E quindi era un atto deliberato da tutti i paesi che vi potevano far parte, perché la Società delle Nazioni ha uno sviluppo molto, molto anche contraddittorio, però doveva garantire la stabilità. L'Italia, nonostante faccia parte della Società delle Nazioni, rivendica continuamente la sua necessità di vendicare varie questioni, tra cui l'Etiopia. Ecco quindi che a partire appunto dai primi anni 30 nasce in maniera prima solo propagandistica e poi piano piano sempre più reale la necessità di operare una revisione anche nei confronti dell'Etiopia. Quindi ecco come sia a livello politico ma soprattutto a livello militare il governo prepara dell'Eritrea e dalla Somalia, diciamo, erano i due fronti che circondavano grosso modo l'Etiopia, si potesse attuare un'azione militare per occupare l'Etiopia. Diciamo che questi piani sono un po' vaghi, non si hanno dei dettagli precisi su occupare in senso militare, occupare cosa, occuparla tutta, cercare di farsi dare una concessione diplomatica, cioè, sono cose che piano piano entrano nel sentire comune anche della stessa popolazione, perché si torna sempre a vendicare Ato, vendicare Dogali, quindi cioè, sono degli elementi che ritornano soprattutto perché devono cercare un nemico. Il fascismo costruisce un nemico da far appunto metabolizzare alla popolazione, quindi cercare sempre di spostare il nemico verso l'esterno così da compattare l'interno, e sarà un elemento molto importante per arrivare alla guerra. Ma come vengono preparati questi piani militari? Allora, l'Italia diciamo che ha vinto la Prima Guerra Mondiale, ma ha vinto la Prima Guerra Mondiale un affanno, cioè non è che è stata una passeggiata, cioè comunque 3 anni e mezzo di guerra, c'è stata di mezzo Caporetto, cioè non ha mostrato una sua potenza militare indiscussa, cioè ci sono delle grosse carenze, oltre al fatto che sono passati più di 10 anni, quindi diciamo l'assetto di pace ha i suoi svolti di smobilitazione, cioè l'esercito non è sempre pronto per combattere in qualsiasi circostanza, in più c'è stata la grande crisi di Wall Street della fine degli anni 20, quindi è un elemento anche economico non indifferente, sociale, ci sono dei problemi economici, c'è la disoccupazione, la bilancia dei pagamenti non è a favore dell'Italia, cioè ci sono dei tentativi di risistemare l'economia anche nel rapporto tra la lira e le altre valute, però non sempre queste politiche sono rispondenti in maniera immediata alle problematiche che ci sono nel paese. Quindi che succede? Che inizia da principi in sordina questi piani militari, e troviamo sin da subito, analizzando le carte che appunto vengono esaminate nel libro, il problema di come preparare la guerra. Allora, devo aprire una parentesi che è molto importante. Allora, si tende, nel luogo comune si tende a intendere il fascismo come una cosa monolitica, cioè Mussolini che dirige, tutti obbedienti, e la linea è quella. In realtà non c'è un fascismo, sono tanti fascismi, perché ci sono tanti componenti all'interno del fascismo. Allora, c'è il grande dibattito se il fascismo è stato un totalitarismo o un autoritarismo, non entro in questo merito, però ci fa capire come all'interno dell'Italia in quel periodo c'erano tante voci e tante declinazioni diverse verso il fascismo, quindi oltre al fatto dei grandi i due elementi che si potevano contrapporre, che era la monarchia e la chiesa, che poteva creare degli ostacoli, ma all'interno delle istituzioni fasciste c'erano delle divergenze di opinioni, e quindi si arriva al problema: una futura guerra contro l'Etiopia, ma in generale una futura guerra Sarà una guerra fatta dai fascisti o fatta dai militari? Ecco, questo sarà un elemento che, arrivando alla prova dei fatti, sarà un elemento di grossa cesura, di grosso conflitto tra le due anime. Come si risolverà? Si risolverà con la designazione di Emilio De Bono, ex generale della Prima Guerra Mondiale, quindi comunque un personaggio figlio dell'esercito, non è uno arrivato in divisa così per caso, che però era stato uno dei personaggi più importanti della Marcia su Roma, quindi era un'espungula che all'epoca si chiamava un gerarca, cioè un qualcuno che aveva, diciamo, dismesso, tra virgolette, la divisa ed era entrato con le medaglie però al petto nell'apparato fascista. E quindi qui emerge il discorso che la guerra deve essere sì fatta con i militari, quindi per coinvolgere anche eventualmente la corona, perché ovviamente la corona, cioè i militari, diciamo, rendono conto al re come capo delle forze armate, ma deve essere una guerra fascista, perché deve essere l'affermazione e la continuità di quel reducismo, di quel volontarismo della Prima Guerra Mondiale declinato in senso fascista. Ecco quindi che De Vecchi, che non a caso viene scelto lui perché è ministro delle colonie, e quindi qui arriva anche il problema di da chi dipendono i militari che si trovano nelle colonie, dipendono dallo Stato Maggiore dell'esercito, Stato Maggiore generale, o dipendono dal Ministero delle Colonie, vengono gestiti dal Ministero delle Colonie, quindi dal governo direttamente, perché deve ribadirsi questo senso fascista della guerra. Ecco quindi che De Bono, a partire appunto dai primi mesi del 35, inizia una organizzazione, io direi razionale, delle risorse a disposizione per cercare di realizzare quella che poi sarebbe stato lo sforzo militare. Cioè, comunemente diciamo, una guerra si fa, arrivano i soldati, combattono, due schieramenti, combattono contro l'altro. In realtà non è così. Il soldato non deve solo combattere, deve essere equipaggiato, deve essere alimentato, deve avere tutte le necessità, quindi deve essere spostato, cioè quindi deve avere strade, ferrovia, porti, magazzini, porti, servizio di vettovagliamento. Nelle colonie, quindi in Eritrea, insomma, tutto ciò non c'era, c'è una situazione ancora arretrata, quindi De Bono nei primi 10 mesi del 35 cerca di organizzare proprio tutta una struttura, perché sennò non c'erano neanche i porti per far scaricare le merci dalle navi, quindi arriviamo alle navi, dice, dove scarichiamo? C'erano i magazzini, non c'erano le gru per quindi si inizia proprio un lavoro non indifferente, che ovviamente comporta non solo una mobilitazione militare, ma soprattutto una mobilitazione civile, cioè servono braccia, servono gente che va a lavorare, e quindi qui nasce anche il presupposto economico, cioè la guerra coloniale serve per affermare la potenza militare, la potenza politica del fascismo, ma serve anche come valvola di sfogo per tutta una serie di disoccupati, di gente che non ha lavoro, di gente a cui serve dare un segnale. Ecco come nasce l'Etiopia come l'Eldorado, come il luogo dove si risolveranno tutti i problemi, ci sarà pane per tutti, ci sarà terra per tutti, ci sarà ricchezza per tutti. Quindi nasce il mito dell'Etiopia come risoluzione di tutti i problemi sociali, di tutti i problemi economici. Venite e risolverete, voi siete disoccupati, venite e diamo noi tutto. Cioè qui conquistiamo, avremo donne, avremo bestiame, terre da coltivare. Ovviamente un disoccupato o qualsiasi altra persona che ha difficoltà economiche in Italia dice, oh, andiamo là, cioè che aspettiamo? E quindi ecco come mese dopo mese si contribuisce a questa grossa aspettativa, un'aspettativa politica. Quindi come il fascismo riafferma i valori nazionali, della vittoria mutilata, andiamo a vendicare le sconfitte dei coloniali, eccetera, eccetera, ma anche un elemento pratico, anche se ci va quello che è fanatico, ma ci va anche il povero disgraziato, dice, oh, questi mi danno da mangiare, magari riesco pure a lavoro 5 anni in Etiopia, faccio un bel gruzzo, torno a casa e risolto il problema. Ecco quindi come, e questo è l'elemento secondo me più importante del libro, che poi, ecco, colgo l'occasione, il libro si chiama Gli italiani e la guerra d'Etiopia. Il volume non parla solo di vicende belliche, cioè la metà del libro parla di vicende belliche, la parte centrale, l'altra metà, cioè il primo quarto e l'ultimo quarto, parla di come gli italiani si rapportano a queste vicende. Quindi l'aspetto importante è capire, infatti questo non è un libro di storia militare, o quantomeno non è solo di storia militare, è essenzialmente di cultura, di società, quindi viene analizzata come gli intellettuali, come tutto il ventaglio della società, dall'analfabeta al vescovo, si rapportano a questa esperienza. Quindi poi nascono il problema, ad esempio, della Chiesa. È stato detto, il Papa è tendenzialmente pacifista, sì, però parallelamente vengono organizzati il servizio religioso alle truppe, vengono organizzate delle collette per contribuire ai soldati. Perché? Perché nasce il desiderio un po' arcaico della lotta per la civilizzazione. Cioè, l'etiope è ignorante, è barbaro, sta ancora con la lancia e con lo scudo, dobbiamo portargli anche, oltre alla romanità, dobbiamo portargli pure il crocifisso, cioè, quindi dobbiamo anche civilizzare, diciamo, poveretto, è rimasto il buon selvaggio, aiutiamolo e emancipiamo. Ecco come tutti questi elementi di cultura, di aspetto propagandistico contribuiscono a creare una certa aspettativa. E quindi arriviamo in questo modo alla guerra che appunto inizia nell'ottobre del 1935. Ma cosa succede nel mondo mentre l'Italia prepara questa guerra? Cioè, la Società delle Nazioni, quella di cui parlavamo prima, che è composta anche dall'Italia, ma è composta soprattutto da Francia, da Gran Bretagna, che sono un po' le paladine dell'ordine all'epoca precostituito. Tra l'altro, nella Società delle Nazioni c'è pure Etiopia, tra l'altro. Quindi è accettabile che, nonostante la Società delle Nazioni si prefissi la risoluzione pacifica delle controversie internazionali, possa tollerare che due paesi, membri della Società delle Nazioni, si facciano una guerra l'uno con l'altro e uno aggredisca l'altro? È impensabile. Se accettasse una cosa del genere sarebbe lecito qualsiasi cosa, cioè crollerebbe tutto il palazzo che stava all'epoca a Ginevra, cioè, e quindi si capisce bene come non può passare in sordina. E quindi iniziano in maniera prima timida, poi in maniera un po' più concreta, i movimenti e le necessità da parte della Società delle Nazioni di incentivare l'Italia ad arrivare a questo gesto temerario, nonostante nei mesi precedenti ci sia un certo tacito assenso da parte di alcuni esponenti del governo, sia francese che inglese, verso quella che viene definita una mano libera, nel senso che alla fine, vabbè, noi le colonie ce l'abbiamo, che facciamo, l'Italia, poveraccia, cioè, c'è rimasta solo l'Etiopia, indipendente in Africa, possiamo concedergli qualche cosa. Però l'Italia, creando un'aspettativa, non arriva a poter avere una mezza misura, cioè alla fine, mesi contro mesi, ci stiamo preparando, cioè, o arriviamo ad Addis Abeba o non vale la pena, rimaniamo a casa. Quindi ecco come questa necessità di affermarsi diventa non solo un'affermazione nazionale, ma diventa anche un'affermazione nei confronti dell'esterno, cioè noi sfidiamo 52 nazioni della Società delle Nazioni. Ecco quindi come diventa una lotta dei poveri colonizzatori contro le potenze già appagate, contro quelle che già hanno avuto, cioè fanno bene loro a dire niente colonie, ce l'hanno già, ce l'hanno da 100 anni e noi siamo arrivati ultimi e non ce le dai, che poi era una logica anche plausibile per certi aspetti, cioè da quale pulpito veniva la predica, però va da sé che se da un certo momento si è definita una logica di pacificazione, inevitabilmente non era possibile poi praticamente, cioè, se no veramente crollava veramente tutto il castello di carte. Però ovviamente pure la Gran Bretagna e la Francia dovevano in qualche modo mediare. Perché? Perché nel frattempo stava negli stessi anni, a partire dal 33, ma sempre in maniera un po' più impegnativa, in Germania c'era il nazismo. La Germania era ancora un sorvegliato speciale, anzi era il sorvegliato speciale dal 19 quando aveva perso la guerra. Quindi l'Italia, con la sua posizione, diciamo, frenante nei confronti della Germania, era comunque un elemento importante da tenere, da non inimicarsi. Quindi gli inglesi e i francesi cercano sempre di dare una botta al cerchio e una alla botte, cercano, sì, vabbè, l'Italia dobbiamo un po' attaccarla, però cerchiamo di essere un po' accondiscendenti, cerchiamo. Solo che poi l'Italia appunto queste accondiscendenze non le accetta perché vuole tutto, e quindi arriviamo alle famose inique sanzioni, che sono niente altro che una sorta di embargo, tra l'altro neanche totale, perché, tanto per dirla tutta, gli Stati Uniti non facevano parte della Società delle Nazioni, quindi gli Stati Uniti vogliono fare come gli pare, per dire, ma non riguardava per esempio alcuni beni, alcune materie prime, per esempio come il petrolio, oppure non riguardava per esempio la chiusura del canale di Suez. Quindi gli inglesi che gestivano il canale di Suez non lo bloccarono, quindi l'Italia poteva benissimo cioè se si fosse bloccato il canale Suez i rifornimenti sarebbero dovuti passare per Sudafrica e ci avrebbero messo mesi e mesi, mentre quindi anche qui la necessità di non rompere del tutto fu un elemento di favore all'Italia, o quantomeno di non chiusura totale verso l'Italia. Come venne vissuta questo embargo da parte dell'Italia? Sicuramente creò dei grossi problemi a livello economico, perché comunque la mancanza di alcune risorse, di alcuni contatti a livello sia di importazione che di esportazione crearono delle problematiche che nel libro vengono esaminate in maniera molto certosina, cioè ci sono dei malcontenti, cioè la ditta Tizio che produceva determinato prodotto che mandava in Gran Bretagna o in qualsiasi altro paese non viene più, non lavora più, e va da sé che si trova in difficoltà, licenzia la gente e si crea un circolo vizioso. E quindi vediamo come i primi 7-8 mesi, 10 mesi del 35, dove c'è questa grossa aspettativa che poi tra l'altro piano piano inizia pure a scemare, perché la guerra poi inizia nell'ottobre del 35, ma già era montata molto prima a livello propagandistico, quindi la gente dice andiamoci, arruoliamo, c'era gente che andava al lavoro, alcuni gerarchi, alcuni fanati andavano al lavoro in divisa perché dicevano se ci chiamano che faccio, torno a casa, no, vado subito ad arruolarmi, quindi cioè, la gente era convinta di questa cosa, però questa guerra non veniva mai dichiarata, quindi alla fine la gente dice vabbè siamo pronti, non si parte mai, come funziona? Ecco, quindi si arriva alla dichiarazione di guerra, quindi diciamo si sviluppa questo, diciamo, si concretizza questa aspettativa. E la decisione della Società delle Nazioni crea una sorta di nemico esterno, quindi allora, se da una parte crea dei problemi economici, dall'altra crea un elemento di cemento all'interno della società stessa. Il fenomeno più famoso è quella della raccolta dell'oro, ecco, che indipendentemente dal suo aspetto economico, che comunque vennero raccolti quanti chili d'oro? 350 diversi quintali d'oro, quindi diciamo non sì, altre cose, altri valori preziosi, cioè metalli preziosi, quindi cioè, non fu da poco, cioè, come raccolta a livello materiale, ma fu soprattutto un elemento di unione, di partecipazione, il fatto che le donne e gli uomini, vedremo l'importanza della donna nella guerra come madre, come moglie del soldato, come un'aspettativa, cioè fu anche le stesse lettere che le mogli mandavano, non so, le vedove mandavano a Mussolini, quindi l'aspetto femminile sarà importante, quindi per una moglie diciamo, sacrificare la propria fede, averne una, diciamo, in sostituzione di metallo, di ferro, di latta, quello che poteva essere, era comunque un contributo importante per la causa, e quindi fu un elemento molto, molto di coesione sociale. Nel libro vengono analizzate anche, io non mi soffermerò su queste cose, ma fanno parte anche questo dell'argomento, come ci furono ruberie, ci furono intrallazzi vari su questa raccolta, come in tutte le varie circostanze che vedevano di girare soldi, ovviamente l'occasione fa l'uomo ladro, quindi ci furono anche mugugni su sì, chi le raccoglie l'oro, vennero scelti anche della gente equivoca nelle varie località per raccogliere quest'oro, quindi alla fine ci furono anche degli elementi di possibile protesta su sta cosa, però tendenzialmente fu un grande successo. Considerate che io mi sto occupando in questo periodo dell'analisi delle biografie sulle medaglie d'oro al valor militare della Prima Guerra Mondiale. Ecco, molti decorati della medaglia d'oro, quindi la massima onorificenza possibile a livello militare, donarono la stessa medaglia d'oro per la causa. Quindi si vede come ci fu una partecipazione massiccia, direi spontanea. Cioè, l'idea della raccolta dell'oro non fu del governo, iniziò dal basso. Qualcuno che dice io vorrei donare qualche cosa, quindi poi piano piano poi si arrivò alla famosa raccolta dove c'era la regina che fu diciamo, tra le prime a donare, quindi ci fu una celebrazione all'Altare della Patria, quindi divenne veramente un'occasione, dopo la dichiarazione di guerra fatta dal balcone di Piazza Venezia e poi quella che ci sarà appunto alla proclamazione nel maggio del 36, quindi sono degli elementi di liturgia civile che verso il quale il fascismo alimenta, cioè che il fascismo alimenta, che gli permette di rafforzare se stesso, soprattutto perché la guerra sta andando come ci si aspettava? Vediamo l'aspetto bellico. Aspetto bellico, allora, come abbiamo visto, l'Italia organizza questa guerra con un grosso deficit a livello proprio infrastrutturale, cioè, allora, se l'Italia deve mandare inizialmente, si arriva fino a 500.000 soldati, inizialmente sono molto di meno, piano piano nei mesi aumentano, diciamo, perché si capisce che lo sforzo è molto maggiore rispetto a quello che ci si potesse aspettare. Ovviamente è una campagna impegnativa, una campagna che ha bisogno di una grossa struttura, e soprattutto una grossa struttura perché? Perché gli etiopi, che non sono stupidi ovviamente a livello militare, applicano una difesa elastica, nel senso che capiscono che gli italiani hanno un grosso potenziale, quindi l'importante è quello di creare disturbo e allungare il più possibile il tempo, perché il tempo è a favore degli etiopi e a sfavore dell'Italia. Perché a sfavore dell'Italia? Perché Mussolini, che ha impostato la guerra come la guerra fascista, la guerra di affermazione, non ha tempo da perdere, deve realizzare subito, deve gestire il fatto compiuto, deve dimostrare alla società delle nazioni che lui riesce a sbaragliare l'Etiopia e dice: ragazzi belli, io l'Etiopia è occupata e dovete avallare la situazione, perché tanto è dato di fatto. Quindi ecco perché che più si allunga il tempo, più a livello internazionale si creano dei problemi, sia perché la società delle nazioni potrebbe prendere altre decisioni, sia perché comunque la situazione europea non è pacificata. La Germania fa paura anche all'Italia nel 35-36, non è che ce la stiamo a raccontare, non sono ancora alleati, a parte che non ci saremmo mai fidati dei tedeschi pure in mezzo alla seconda guerra mondiale, però diciamo a maggior ragione nel 35-36, quando alla frontiera del Brennero potrebbero premere prima o poi i tedeschi. Quindi Mussolini ha una necessità di chiudere subito, ecco perché dà a De Bono delle direttive molto stringenti: devi subito avanzare, devi subito vincere, devi subito occupare. Ovviamente il povero De Bono, che tra l'altro aveva più di 70 anni, capite bene, e tra l'altro non faceva più il militare di professione dal 18 circa, quindi erano almeno 18 anni e faceva più il militare, si trova in grosse difficoltà. E quindi che succede? Che la guerra procede, ma più lentamente di quanto ci si potesse aspettare. Si raggiungono dei successi importanti a livello propagandistico, si occupa Adua. Quindi i titoli dei giornali, c'è una citazione di un allora combattente: in un giorno abbiamo recuperato Adua, chissà cosa faremo in una settimana o giù di lì. Quindi si monta questa cosa, però in realtà a livello militare abbiamo occupato Adua perché questi sono ritirati. Perché? Perché la strategia etiopica è quella di indietreggiare, allungare il fronte italiano, allungare le linee di rifornimento e magari, attendendo anche la stagione delle piogge, colpirlo nel momento in cui l'Italia è più debole, come aveva fatto il resto ad Adua, non è che la strategia era tanto, tanto diversa. Quindi quella che 40 anni prima aveva avuto i suoi frutti, diciamo, poteva essere ripetuta. Quindi De Bono ci va, che non è uno stupido, ci va coi piedi di piombo, cioè capisce bene che bisogna riuscire a ponderare la situazione. Ma Mussolini così dice a Roma, a Prescia, deve sbrigarsi, deve riuscire a ottenere il vantaggio sicuro, e quindi liquida De Bono, e a partire appunto dal dicembre del 35 sostituisce De Bono con Pietro Badoglio. Pietro Badoglio è un personaggio dalle mille sfaccettature che ha fatto praticamente, penso, a parte il re, ha fatto quasi tutto, ha ricoperto quasi tutte le cariche. Sì, ha fatto il viceré, sì, ha fatto a parte il re e il Papa, penso che abbia fatto tutte le cariche possibili e immaginabili in Italia. E che è un tipo risoluto, che è un tipo che militare di professione, ha sempre fatto solo il militare. E quindi entra la contrapposizione tra guerra fatta dai fascisti, che era De Bono. Quindi Mussolini aveva scelto De Bono come fascista, quindi come la guerra la dirigono i fascisti, ma era allo stesso tempo, non dico di secondo piano, però una figura che non gli poteva fare ombra, cioè sarebbe stato sempre comunque lui il dominatore, colui che si prendeva il merito. Sceglie Badoglio perché comunque è una persona per lui affidabile, e allo stesso tempo, visto che la situazione è un po' critica, a cui avrebbe potuto sicuramente, essendo un militare, scaricare le responsabilità se la guerra andava male. Quindi Badoglio rappresentava una sorta di diciamo, le due facce della stessa medaglia. Cioè, da una parte, se vince comunque l'abbiamo sempre scelto noi, se perde è problema suo. E Badoglio però al primo tempo ha le stesse problematiche che c'ha De Bono, non è che c'è la bacchetta magica che riesce a risolvere, anche perché appunto l'Etiopia mantiene un assetto tattico strategico che crea notevoli problemi all'Italia. Che succede? Che con il passaggio dei mesi, anche perché lo stesso Badoglio in un certo periodo ebbe l'occasione di poter essere silurato pure lui, chissà chi avrebbero messo al posto suo se avessero silurato pure Badoglio. E Caviglia, sì. E qui nasce il problema di risolvere, e qui nasce un elemento che nel libro viene sottolineato più volte, è l'uso dei famigerati gas e le varie armi non solo non convenzionali, ma anche vietate, cioè vietate non solo perché erano vietate a livello generale, ma perché l'Italia si era imposto di non usare, sempre all'interno dei vari accordi internazionali, cioè, quindi cioè, essa stessa aveva detto che non avrebbe, anzi che era contraria che qualcuno le usasse, le usava in prima persona. E quindi il De Bono, che era comunque un fascista, che non l'aveva usate nonostante le sollecitazioni di Mussolini, vengono invece usate da Badoglio in maniera massiccia, in maniera reiterata. Quindi arriviamo a comprendere come probabilmente l'Etiopia sarebbe stata sfacciata in ogni caso, perché da una parte si trovava comunque una potenza economicamente e militarmente efficiente, cioè che aveva una economia moderna, l'utilizzo di mezzi meccanici, di mitragliatrici, di aerei soprattutto. Quindi per esempio ci fu Graziani, che era il comandante militare del fronte sud, quello della Somalia, ebbe mano libera per quanto riguarda l'acquisto di carri della Ford appunto dagli Stati Uniti. Quindi aveva mano libera, la possibilità di spendere quello che voleva, basta che avanzi, eccetera, eccetera. Quindi ci troviamo di fronte a una spesa da parte dell'Ideco, quindi torna all'aspetto economico, dove l'Italia spende una marea di soldi per questa campagna, perché si gioca la faccia, il fascismo si gioca la faccia. Se il fascismo avesse perso, o neanche avesse perso, se avesse vinto in maniera parziale, avesse vinto troppo a lungo, avrebbe comunque perso la faccia. Quindi doveva vincere, vince e subito vince. Ecco perché quindi Badoglio viene aizzato, viene spinto a accelerare notevolmente la guerra, anche con l'utilizzo di armi illegali, armi tossiche. E quindi ecco come la campagna militare prosegue nei vari mesi, sempre con alterne vicende, perché comunque gli etiopici hanno due elementi a loro vantaggio. Allora, hanno il numero, che sono di più, cioè l'Italia comunque ha mandato 500.000 soldati, però quelli stanno a casa loro, quindi possono tecnicamente mobilitare un numero, non dico inesauribile, però quantomeno la popolazione locale. E poi l'aspetto del terreno. L'Italia si trova a combattere su un terreno che non gli è proprio, composto da zone montuose, da zone desertiche, da problemi climatici nuovi. E quindi ecco come la necessità di una vittoria militare viene studiata e viene operata attraverso anche l'utilizzo, e soprattutto l'utilizzo di questo tipo di armi, che vengono sia utilizzate a terra, quindi con lanci di cannoni e artiglieria, sia da aerei che bombardano centri di rifornimento, ferrovie, eccetera, eccetera. E qui nasce pure il problema, che viene enfatizzato, viene mostrato a livello internazionale sui crimini di guerra. Ecco come già all'epoca, cioè alcuni giornalisti, cioè ci troviamo da una parte i giornalisti italiani che vanno al codazzo delle truppe, che raccontano sempre vinciamo, diciamo, il termine ritirata non ci sarà mai, quindi sarà sempre un ripiegamento strategico che può permettere la possibile contrattacco. Quindi ecco quindi come in Italia arrivano sempre delle informazioni distorte, anche perché montata la situazione non si può dire che la vittoria è parziale, cioè la guerra dura comunque tot mesi, la gente nonostante veda le cartine con le bandierine anche a scuola, vuole risolvere il problema, anche perché i problemi ci stanno, i problemi economici, come ho detto le sanzioni creano delle problematiche a livello sociale. Ecco quindi che si arriva alla conquista finalmente di Addis Abeba, con grossi sacrifici da ambo le parti. Premesso una cosa rapida, con gli italiani combattono anche truppe indigene, cioè combattono gli ascari, eritrei e somali, che i libici pure, che da una parte perché hanno avuto una affrancazione con l'Italia, che magari ci credono pure, però molti perché sono contro l'Etiopia, perché comunque gli eritrei magari ce l'hanno pure, quindi c'è una lotta, molto spesso non si parla di questo personale indigeno, che però ha molto contribuito. E perché non se ne parla? Perché alla fine c'è l'elemento, per esempio, razzista, dove il soldato di colore, che sia, diciamo, nostro, che sia l'ascaro, che sia l'avversario, è sempre inferiore, cioè alla fine sono negri, il valore della vita, cioè vuoi mettere uno bianco, quindi è sempre un primitivo, sempre vengono appunto anche la propaganda, no? Si vede le cartoline dell'epoca, e magari vengono mandate, sono una cartolina che mi fa ridere, però per ridere uno ride per non piangere, si vede un soldato italiano che va alla posta con una donna di colore tipo Pacco, e va dal posto e dice: vorrei mandare un souvenir al mio amico in Italia. Quindi come appunto viene l'uomo, la donna di colore, sono appunto poco più che oggetti, quindi ecco come anche il valore della vita viene minimizzato, non solo per quanto riguarda il caduto in guerra, ma proprio in generale. Quindi nasce il concetto del cannibale, e quindi arriva le orde barbare, cioè alla fine, vabbè, insomma, quando trapelano il fatto dell'utilizzo di armi, di gas, cioè, ma quelli sono negri, cioè, che stiamo a parlare, cioè, alla fine, cioè, non c'è una, cioè, se muoiono vuol dire che se lo meritano, cioè, questo, noi portiamo la civiltà, noi siamo Roma, cioè, Roma rivendica l'impero, vogliamo mettere, cioè, noi andiamo, o diventano sudditi oppure muoiono, cioè, non è che poi fa altre cose. Ecco quindi che si arriva a questa famosa proclamazione dell'impero, la conquista, l'ingresso ad Addis Abeba, del maggio del 36, e c'è bisogna un po' praticamente pagare la cambiale fatta. Ci troviamo l'analisi che viene fatta qui nella prima di copertina: doveva darci un posto al sole fra le grandi potenze, entusiasmò gli italiani, ma presto l'abbaglio finì, un viaggio inedito nelle radici della delusione per gli inganni del fascismo. Ecco quindi che arriviamo, è occupato Addis Abeba, abbiamo messo i gagliardetti, abbiamo fatto la sfilata a Via dei Trionfi, abbiamo fatto la sfilata a Via dell'Impero, abbiamo dato a Badoglio il viceré d'Etiopia, a Duca di Addis Abeba, a Graziani e a De Bono abbiamo fatto i maresciallo d'Italia, gagliardetti, medaglie, onoriamo i morti perché ce l'abbiamo vendicato Adua, siamo tutti contenti, però alla fine della fiera quelli che sono tornati o quelli che sono rimasti, dice, ma noi dovevamo venire qua e c'era il bestiame, c'era l'oro, c'era lavoro per tutti, alla fine c'è una sorta di delusione, adesione collettiva, non indifferente. Quindi nonostante tutta la tronfia retorica che si è generata nei mesi, per esempio c'è uno sforzo anche degli stessi gerarchi alla partecipazione, perché ovviamente essendo una guerra nazionale non potevano i gerarchi non andare, quindi prima erano anche Galeazzo Ciano, i figli di Mussolini, Starace, quindi sono tutti elementi, ovviamente molti di questi o stanno nelle seconde linee o fanno gli aviatori, quindi diciamo rischiano relativamente poco la morte, però pure questo viene caricato come elemento di partecipazione, di solidarietà nei confronti, cioè tutti fanno la guerra, cioè non è che nessuno è escluso, quindi è un elemento di grossa fortificazione anche di consenso nazionale. E quindi vediamo come, e mi avvio alla conclusione, come la guerra genera la parte più alta di questa parabola, che per esempio Renzo De Felice appunto chiama in quegli anni l'epoca del consenso, e poi diciamo l'epoca del periodo del totalitarismo, che appunto è il momento massimo dove l'Italia, il fascismo ha ottenuto il suo massimo. Da lì in poi sarà un lento e drammatico calo di consensi, ma non solo un calo di consensi a livello proprio di consenso, ma proprio di prestigio. L'Italia piano piano va verso la seconda guerra mondiale a partire dal 36 fino appunto a quello che sarà il 40, fino al 43, eccetera, dove non si riuscirà mai più a recuperare questa parabola, questa parte della parabola discendente, dove l'Italia verrà grossomodo sempre più marginalizzata, perché ci sarà sempre più lo scontro tra Germania e le altre potenze, in questo caso le democrazie occidentali, ossia Francia, Gran Bretagna, c'è l'Italia che aveva investito tutto nell'Etiopia, anche di, appunto, come ho detto, di prestigio personale, perché vedeva la concorrenza della Germania come potenza emergente, come nel novero dei revisionisti, cioè doveva affermare lei essere la leadership, il primato come potenza dei revisionisti, e si trova anch'essa travolta però in questo discorso di progressiva marginalizzazione, cioè ha vinto la guerra, ha vinto anche questo scontro contro Francia e Gran Bretagna, che alla fine impotenti devono ammettere la vittoria dell'Italia, cioè il negus Alice Lassie va in esilio, tornerà appunto dopo la seconda guerra mondiale, però alla fine la Francia e la Gran Bretagna non possono fare nulla, perché si trovano anch'esse nella situazione che l'Italia in quel momento ancora è un elemento di equilibrio all'interno degli scenari internazionali. Però, come dicevo, la storia va avanti, ci troviamo nel maggio del 36, già a luglio del 36 già ci sono le prime scosse in Spagna nella guerra civile, che durerà circa 3 anni, quindi ecco come il rincorrersi degli eventi portano l'Italia ad aver fatto uno sforzo economico impressionante. A livello pratico se ne è ottenuto poco, perché nonostante, come si diceva, abbiamo fatto le strade, le ferrovie, i treni arrivavano in orario, i postini passavano 2 volte al giorno, eccetera eccetera eccetera, siamo meglio degli altri, eccetera eccetera eccetera, alla fine diventa un impegno costoso, improduttivo, anche propagandistico. La sbornia poi finisce, la gente capisce che è stata un'impresa che non ha portato tutti quei frutti che ci si aspettava, e soprattutto non si è capito come la colonia potesse, appunto, non si è dato il tempo, anche se si fosse voluto fare una cosa razionale, gestirla in maniera razionale, non si è avuto il tempo, perché poi nel 40 già c'è stata un'altra guerra, quindi ci troviamo come, avendo Suez, cioè quando nel 40 gli inglesi capiranno che devono bloccare Suez, lì non ce n'è più niente per nessuno, cioè l'Etiopia rimane isolata completamente, dura, se la guerra viene dichiarata nel 10 giugno del 40, meno di un anno dopo l'Etiopia è finita, cioè l'impero tanto sbandierato è finito, il povero Amedeo d'Aosta, viceré d'Etiopia, viene catturato e portato a Nairobi, dove muore. Quindi si capisce come questo impero, che dura quasi circa 5 anni, alla fine non è stato neanche poi difeso, cioè tutte queste propagande, questi desideri di affermazione eccetera eccetera, è un castello di carte che piano piano poi è caduto. E quindi concludo dicendo come è stata un'esperienza travagliata, sfaccettata, dove si uniscono tra di loro elementi politici, elementi sociali, elementi culturali, dove appunto la necessità di affermare l'italianità anche in termini razziali, in termini intellettuali, cioè ci sarà una partecipazione profonda, cioè ci saranno anche sacche di progressiva, diciamo, a fasi alterne di opposizione o semplicemente di indifferenza, di passività, però alla fine Benedetto Croce, che possiamo dire tutto tranne che essere un fascista, ha firmato il manifesto degli intellettuali antifascista, eppure lui dà la medaglietta da parlamentare d'oro, cioè capisce che in quel momento specifico c'è un elemento superiore, cioè si fa anche lui, cioè anche lui entra nel bene o nel male in un discorso dove lì non c'è più la differenza tra fascismo e Stato, e lì è la stessa cosa, si sovrappone, cioè la salvezza dell'Italia è in quella situazione, e quindi qualsiasi persona si sente psicologicamente portato ad appoggiare questa cosa, quindi arriva la Chiesa, gli intellettuali, eccetera, eccetera. Quindi per certi aspetti questo si sente molto più rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, perché nonostante l'elemento di opposizione internazionale, nella Seconda Guerra Mondiale, per esempio, c'è il fatto che l'alleanza con la Germania non era da tutti ben vista, perché i tedeschi erano quelli di Caporetto, i tedeschi erano quelli di Vittorio Veneto, mentre in questa circostanza eravamo noi da soli contro tutto il mondo, contro gli inglesi, i francesi che c'hanno l'impero e noi non ce l'abbiamo, contro il negus che ci ha ammazzato i 500 a Dogali. Qui rappresenta veramente un elemento di grossa di unione sociale e nazionale contro un nemico che è esterno. E quindi, e concludo, poi se ci sono domande possiamo appunto affrontare altre piccole tematiche. La guerra d'Etiopia e soprattutto il sentire comune che la guerra d'Etiopia ha suscitato in quegli anni è stato un elemento importantissimo che non può essere sottovalutato, perché rappresenta veramente uno di quei nodi della storia italiana che, di cesura, che mette il peso tra il prima e il dopo. E appunto lo vediamo ancora oggi con i riferimenti, cioè io mi domando, sono state fatte delle modifiche sulla toponomastica, quindi pure sono fatte delle restituzioni, anche se tardive, eccetera, eccetera, però via dell'Ambaradam è sempre via dell'Ambaradam, quindi rappresenta sempre quell'elemento di grossa ricordo di una battaglia. Quindi se per esempio il Foro Mussolini è stato cambiato, poteva essere cambiato anche quello come elemento di... Non è stato fatto, non sto dicendo che è stato fatto bene o male, però dico, è un dato di fatto su cui bisogna comunque riflettere, cioè un elemento della nostra storia che ci permette di capire il contesto e quindi gli italiani e la guerra d'Etiopia, come la guerra d'Etiopia ha cambiato gli italiani e come gli italiani hanno cambiato la guerra d'Etiopia, con le mancate analisi, con il fatto che lui è stato probabilmente il primo ad affrontare non tanto la guerra in senso bellico, cioè dello scontro tra pistole contro cannoni, ma come la guerra d'Etiopia, e questo merito a lui e a Mario Avagliano, che stanno affrontando queste tematiche in più a sfaccettature, come l'aspetto della popolazione poi si rapporti ai vari scenari grandi politiche, di politica internazionale, ma per esempio anche contro sul discorso delle leggi razziali. Quindi per esempio vi consiglio, così buttata là, che questo libro potrebbe poi essere seguito a livello di lettura dall'altro Vincere e Vinceremo, che progressivamente e cronologicamente successivo, cioè i disincanti che troviamo qui, cioè qui il reduce che torna e dice, ovviamente con tutte le censure e autocensure che vengono fatti, cioè è niente altro che lo ieri del domani che ci sarà nel 40, cioè la gente che dice sì, ok, combatto, però alla fine, sì, ma Mussolini ci ha già promesso 4 anni fa che avremmo avuto le glorie, cioè, ma adesso andiamo in Grecia per dire, cioè andiamo contro i greci che pure loro sono schiavisti, cioè per certi aspetti, ci hanno rubato quello, ci hanno rubato quell'altro, però pure gli etiopi dovevamo andare a conquistare, dovevamo trovare loro, poi loro non abbiamo trovato Addis Abeba, non abbiamo trovato sotto al Partenone, invece per dire, capito? Questo è. Grazie.